Ma la situazione è sicuramente molto complicata, nel senso, da un lato si sta semplificando perché ovviamente gli Stati Uniti hanno chiarito che il loro interesse non è quello di continuare a sostenere il conflitto. Questo non vuol dire naturalmente far mancare completamente il sostegno all'Ucraina, bisogna vedere anche se questa sorta di, come dire, compensazione, cioè l'accordo sulle risorse minerarie che pare essere stato definito, notizia di ieri
Sì, il
almeno,
Financial
e
Times,
pare
no?
che sì, e pare che venerdì, cioè dopodomani, Zelensky si recherà a Washington per firmarlo. Bisogna vedere innanzitutto se poi ci sarà un cambiamento di rotta, ovvero sia se tutto questo avvicinamento, diciamo così, alla Russia, molto semplificando, era in realtà una tattica negoziale. Non penso oggettivamente, perché il fatto che la Russia per gli Stati Uniti, per questi Stati Uniti, cioè per gli Stati Uniti di Trump, della sua amministrazione, non sia considerata un nemico strategico è un fatto abbastanza certo, e certo non è considerata tale perché Trump e Putin vanno d'accordo e si vogliono bene, ma semplicemente perché gli interessi dell'amministrazione Trump sono diversi da quelli dell'amministrazione Biden. E in
Certo.
generale delle amministrazioni statunitensi. L'Europa invece effettivamente continua perché c'è stato un cambio di rotta negli Stati Uniti dal punto di vista della leadership, ma non c'è stato in Europa. Anzi, ricordiamo che l'ultimo giro di poltrone, diciamo così, ha portato nelle varie cariche delle commissioni europee, ha portato al contrario a una serie di falchi che sono stati promossi a posizioni di rilievo, tra cui per esempio Kaja Kallas agli esteri. Questo significa naturalmente che l'Europa si è trovata con un presidente degli Stati Uniti, cioè con il leader della coalizione filo-ucraina, con il principale partner, che ha cambiato linea politica e non intende o non può forse adeguarsi, non può per tutta una serie di motivi anche di politica interna, diciamo così, di sopravvivenza politica, chiaramente, perché queste cariche, ricordiamocelo sempre, non sono cariche elette, sono personaggi che si muovono all'interno dell'ambiente tecnico europeo, e quindi chiaramente, diciamo, si eleggono tra loro, mettiamola così, e non hanno quindi la necessità nemmeno di percepire o di seguire quelli che sono gli umori della popolazione. Anche le cariche elette, relativamente elette, tipo Starmer, per esempio, ieri hanno tranquillamente detto che sì, effettivamente la popolazione sta cominciando ad avere una serie di problemi. La popolazione europea, lui si riferiva specificamente a quella della Gran Bretagna, tra appunto aumento dei costi, aumento dell'energia, però è molto più importante continuare a sostenere l'Ucraina, perché c'è questa idea, appunto, non si sa se è un'idea reale, cioè se sia veramente una preoccupazione da parte di queste persone o se sia semplicemente una scusa, questa idea che, come la cara vecchia teoria del domino degli anni 70, no? Se cade il Vietnam, poi cade la Cambogia, poi cade il Laos e poi cade tutto, e che bene o male è quella che loro stanno applicando. Se cade l'Ucraina, poi cadono i paesi baltici, cade la Polonia, cade la Germania, insomma, e Putin conquista tutta l'Europa, che è una teoria ancora più priva di senso di quella che era la teoria del domino negli anni 70, dove effettivamente almeno, insomma, va dato atto che sì, c'erano forti movimenti a favore delle rivoluzioni socialiste in Asia sudorientale, mentre non sembra proprio di vedere nemmeno una capacità tecnica, tra l'altro, della Russia di andare alla conquista dell'Europa, ma soprattutto non c'è una volontà politica di farlo, cioè già la Russia non avrebbe voluto prendere la decisione di intervenire militarmente in Ucraina, avrebbe preferito la via negoziale, figuriamoci, insomma, per andare a invadere i paesi NATO. E Ora, effettivamente questa posizione europea resta un po' enigmatica, resta un po' enigmatica e ci dà l'impressione, che non è detto che sia un'impressione reale, però questa è l'impressione che noi abbiamo, ci dà l'impressione di un gruppo dirigente transnazionale, diciamo così, che semplicemente non si rende conto che le regole sono cambiate, cioè già non si rende conto che la strada seguita fino adesso è una strada che non ha portato a risultati apprezzabili, ma soprattutto che continuare a seguirla adesso da soli, senza gli Stati Uniti, quindi senza la loro copertura finanziaria e senza la loro copertura militare soprattutto, è una strada che potenzialmente porta verso la rovina. Sostanzialmente bisogna vedere naturalmente se il loro obiettivo è semplicemente, come in realtà io tendo a credere, semplicemente quello di rastrellare un bel po' di soldi pubblici e potenziare alcuni settori dell'economia europea, oppure se davvero ci sia l'idea che appunto che bisognerà impegnarsi in tempi anche relativamente brevi in combattimenti contro la Russia.
La stessa domanda che ci siamo posti noi questa mattina è stata proprio questa: quanto questa retorica risponda a una preoccupazione e quanto davvero si voglia approfondire ancora il conflitto con i russi.
Ma sia Macron tempo fa, più di un mese fa mi sembra, no, meno di un mese fa, che il nuovo futuro premier tedesco, cioè Merz, hanno tutti e due parlato in maniera diversa, attenzione, però comunque lo hanno fatto tutti e due, e quando Francia e Germania hanno una consonanza di vedute, insomma, è interessante, della necessità di creare un esercito europeo. Ora, questa questione dell'esercito europeo è vecchia e finora si era sempre potuto eluderla, perché si diceva, vabbè, ma in fin dei conti come crei l'esercito europeo se all'interno della NATO ci sono gli Stati Uniti, eccetera. Ora, la questione è questa: è vero che Trump ha segnalato a più riprese, e anche vari membri della sua amministrazione, tra cui, per dire, il segretario alla difesa, quindi insomma quello che teoricamente è la massima autorità in capitolo, che per quanto li riguarda è l'Europa che deve cominciare a pagare la sua difesa, sia Merz che Macron effettivamente hanno derivato da questo che gli Stati Uniti hanno mollato il continente. Da un lato è vero, dall'altro però non lo molleranno. Perché? Perché hanno, tra l'altro, non ce lo dimentichiamo, una serie di basi in Europa che sono loro, cioè indipendentemente dal fatto che sono utilizzate da personale loro, ma sono basi americane, non sono basi della NATO, che ovviamente non abbandoneranno, anche perché in alcune di quelle ci sono stoccate un bel po' di armi nucleari e noi anche ne sappiamo qualcosa. Merz anche dovrebbe, insomma, ricordare questa cosa, visto che le basi presenti in Germania americane sono un bel po', quindi già ci sarebbe questa, no? Questa ambiguità, e le basi americane restano così come graditi ospiti anche se noi ci sganciamo militarmente. In secondo luogo c'è una questione di costi, ovviamente, perché se questo conflitto in Ucraina ci ha insegnato qualcosa dal punto di vista militare, è che questa idea che si possa fare le guerre con pochissimi elementi ad altissima tecnologia che le vincono più o meno da sole, è un'impressione che si è rivelata totalmente fallimentare. E per fare una guerra, soprattutto contro un tuo pari tecnico, tecnologico e strategico, come sarebbe la Russia, tu hai bisogno di una quantità enorme di materiale e di una quantità enorme di personale. Quindi bisognerebbe rimettere in piedi il meccanismo della leva, per esempio. Perché certamente non puoi.
Su questo ci sono delle aperture, insomma, in molti stati europei si parla di questo.
Ma io non so se uno ha presente quanto costa una cosa del genere. In secondo luogo, poi anche metti in piedi il meccanismo della leva. Molto bene. La nostra popolazione sta invecchiando in maniera drammatica, anche quella russa, certamente anche i russi hanno un po' di problemi nel reclutamento dei giovanotti in generale, però voglio dire, stiamo parlando comunque di un continente che va ad invecchiare, Quindi non è che ci siano queste folle
e poi tra l'altro non è un fatto elettorale piano, no? Andare a proporre la leva obbligatoria oggi, insomma.
Al di là di questo, naturalmente, ma noi abbiamo visto che la Commissione Europea non si crea troppi problemi, no? Dal punto di vista della grande strategia di ciò che poi i singoli paesi faranno o meno. E poi c'è un'altra cosa invece ancora un po' più sensata, che sia Merz che Macron hanno, diciamo, volutamente sottovalutato, perché poi è quella potenzialmente più distruttiva. Io ne scrivevo oggi, cioè oggi è uscito su Pagine Esteri una cosa che ho scritto, e cioè che se si vuole fare un esercito europeo, indipendentemente dal fatto che dovrai spendere cifre apocalittiche per le strutture di difesa convenzionali, e appunto soldati e materiale, non puoi pretendere di avere un esercito che debba vedersela con minacce come la Russia senza avere un deterrente nucleare. E il deterrente nucleare francese e inglese non basta, al di là del fatto che forse la Gran Bretagna di questa storia dell'esercito europeo non vorrà saper niente, e quindi non metterà in comune il suo deterrente nucleare. Merz ha proposto l'allargamento della difesa nucleare francese al territorio, innanzitutto al territorio tedesco e poi per estensione a quello francese, ma stiamo parlando di meno di 500 testate. Tra l'altro tutte sostanzialmente tattiche, nessun missile balistico francese, soltanto materiale lanciabile o dai sottomarini, 4, non 40, 4, oppure dai Rafale, cioè dagli aerei Rafale, quindi sostanzialmente un deterrente nucleare che non è un deterrente nucleare nei confronti della Russia. Quindi questo significa che un'Europa che intenda dotarsi di un esercito, e non per essere difesa dall'invasione dei barbari a cavallo, ma per vedersela con potenze nucleari, deve dotarsi di un deterrente nucleare. Quindi significa che gli stati europei dovranno ospitare sul proprio territorio testate nucleari sviluppate dagli europei, il che significa che la Russia molto probabilmente, visto che è della Russia che parliamo, è inutile girarci attorno parlando di generici nemici, la Russia probabilmente varerà una propria dottrina Begin, cioè quella che Israele aveva messo a punto negli anni Ottanta, che consiste nella distruzione sistematica delle infrastrutture potenzialmente nucleari dei paesi che considera una minaccia. Lo ha fatto in Iraq, lo ha fatto in Siria, per esempio. Questa è una cosa della quale chi parla di esercito europeo al di fuori della NATO, eccetera, eccetera, questa è una cosa che deve considerare, e non lo si sta facendo, naturalmente, perché appunto l'esercito europeo significa prendere il colmo skin e mandarlo in prima linea, e non funziona esattamente così. Ci vogliono tutta un'altra serie di decisioni e di valutazioni, tra cui la più importante è sostanzialmente questa: un esercito europeo senza una componente nucleare non serve a niente. La componente nucleare la devi costruire, però, perché non ce l'hai al momento.
Allargando un po' il quadro, tu dicevi c'è un disimpegno che non è che se ne vanno, no? Hai posto la questione appunto delle basi americane. Allargando il quadro anche sul piano economico, di cui già tutta la questione delle terre rare è un altro chiaro, come dire, prova del fatto che non pensano comunque di andarsene. Non so se tu hai dato un'occhiata, hai letto, ti è capitato di vedere il commento che ha fatto qualche giorno fa Varoufakis sul piano economico di Trump.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Cosa pensi di quello che dice lui, da quello che insomma ne abbiamo ricavato noi, no, che non siamo propriamente degli economisti, Varoufakis, però forse un po' più di noi, insomma, Varoufakis, ex ministro greco appunto delle finanze, dell'economia, dice non è che perché Trump non ci piace che quello che sta facendo non abbia una sua logica. Una sua logica ce l'ha, da quello che abbiamo capito noi, è sostanzialmente come mantenere la primazia del dollaro, pretendendo, certo, allo stesso tempo di vendere armi americane e di portare produzione negli Stati Uniti su spesa europea. Cosa pensi un po' della lettura che lui dà di questa situazione?
Io penso sia una lettura assolutamente corretta, e sia tra l'altro uno dei motivi per i quali non soltanto l'amministrazione Trump, cioè non soltanto l'amministrazione Trump si stia disimpegnando dall'Europa dal punto di vista militare, ma non dal punto di vista, come dice giustamente Varoufakis, dell'obbligare sostanzialmente gli europei ad acquistare materiale militare statunitense, dell'invogliarli con tutta una serie di sgravi fiscali e non soltanto a trasferirsi negli Stati Uniti. Ma questo è quindi per salvare chiaramente la potenza economica e politica degli Stati Uniti, che è in declino, mi sembra un termine grosso, ma che è comunque messa in discussione da tutta un'altra serie di attori, principalmente la Cina, ovviamente. In più è la stessa cosa che hanno fatto le amministrazioni democratiche, soltanto che loro lo hanno fatto con la questione dell'allargamento alla NATO. L'allargamento della NATO in Europa ha portato tutti gli eserciti dell'Europa orientale nell'orbita della NATO, ovvero degli Stati Uniti, perché insomma, che la NATO sia un'alleanza militare sbilanciata a favore di uno dei membri, cioè appunto gli Stati Uniti, è insomma, una cosa abbastanza chiara. La NATO non è un'associazione di eguali, la NATO è la Lega di Delo, Atene comanda, e se tu non fai quello che dice Atene ti distruggono, cioè, questo è un dato di fatto, voglio dire. E loro hanno pensato appunto di potenziare, perché all'epoca gli Stati Uniti erano l'unica potenza che c'era nel mondo, di potenziare ancora di più la fascia di rispetto, diciamo così, che li separava dal mondo, appunto potenziando la NATO europea e accettando anche di pagare dei soldi per questo, naturalmente, perché era ovvio che insomma le spese militari dell'Estonia, non è che insomma la bilancia commerciale estone avrebbe potuto garantirle. E Trump ha preso atto del fallimento sostanziale di questo progetto, cioè nel senso che la sicurezza degli Stati Uniti non è aumentata, al contrario è diminuita, ovviamente, perché la Russia alla fine si è irritata di questa cosa, e sempre con lo stesso scopo, ovvero sia il potenziamento e la difesa degli interessi degli Stati Uniti, adesso sta ritirandosi da questo investimento. Ma in realtà il concetto che stava alla base di entrambe le decisioni, allargare e sganciarsi nei limiti, è assolutamente lo stesso, cioè mantenere in piedi l'economia statunitense a danno dei paesi vassalli, sostanzialmente, che è quello che stanno facendo, e che dal punto di vista delle azioni e delle decisioni di una superpotenza è una cosa assolutamente normale e ovvia. Certamente, ripeto, gli Stati Uniti non sono lì a difendere né l'Ucraina né nessun altro, ma solo ed esclusivamente i propri interessi. Il problema torna poi per la questione dell'Europa, perché i nostri interessi non sono quelli statunitensi, ormai sembra abbastanza chiaro. Ma invece di sganciarci anche noi e di provare un attimo a capire che cosa fare, invece di costituire appunto questa famosa casa comune europea, che era un po' il sogno di tante persone negli anni 80, 90, eccetera, eccetera, e invece insisti sulla strada di un conflitto che è stato ingegnerizzato dagli Stati Uniti per i loro scopi personali, e che poi gli Stati Uniti hanno deciso di abbandonare in quanto infruttuoso, ma tu invece continui. Beh, è una cosa, insomma, ripeto, abbastanza all'apparenza priva di senso, o perlomeno il senso al momento ci sfugge.
Sì, sì, siamo molto d'accordo. Francesco, rimanendo su Trump, andiamo in chiusura.
Sì.
Ti chiedo solo questa cosa qua: a chi parla Trump quando maltratta Zelensky?
Questa è una bella domanda. Parla certamente a parte degli Stati Uniti e parte del suo elettorato, che di Zelensky non ha apprezzato l'essere legato a doppio filo all'amministrazione democratica. Parla anche a se stesso, perché non ci dimentichiamo che le incomprensioni, diciamo così, tra Trump e Zelensky risalgono alla prima presidenza Trump, Quando appunto Trump voleva ottenere tutta una serie di documenti che provavano a suo dire ovviamente il coinvolgimento del figlio di Biden, Hunter, in tutta una serie di attività del tutto illecite in Ucraina, e ovviamente non solo l'amministrazione Zelensky non glieli ha dati, ma sostanzialmente Trump è finito con un mezzo impeachment quasi per questa questione. Quindi c'è anche una questione assolutamente personale politica, nel senso non personale degli stati pratico, voglio dire,
sì,
ma una questione proprio anche di regolamento di conti, che va però nella direzione della distruzione dell'architettura creata dai democratici. In realtà, ripeto, più che sì, adesso te la faccio pagare, cioè più che questo, che pure insomma ci può anche stare, diciamo così, però principalmente va nella direzione della distruzione del progetto democratico, appunto, di controllo dell'Europa in un certo
anche
modo.
Del soft power democratico, potremmo dire.
Esatto, lui il controllo dell'Europa lo vuole, e non solo dell'Europa, lo vuole ottenere in un altro modo, che non è quello appunto dell'infiltrare gli uomini, i propri uomini all'interno delle holding finanziarie ed energetiche dei paesi terzi. Vuole proprio che i paesi terzi gli diano le chiavi delle holding economiche e finanziarie, come sta facendo appunto con il comparto minerario. Cioè appunto sostanzialmente non c'è una grande differenza. Anche le amministrazioni democratiche volevano prendere il controllo degli asset europei, però appunto loro lo facevano mettendo gente tipo appunto il figlio di Biden a capo della Burisma, che era una holding appunto energetica ucraina. Trump invece è molto più pragmatico e dice: sentite, visto che noi abbiamo pagato un sacco di soldi, adesso ce li restituite, quindi ci date le chiavi e basta. Cioè non c'è neanche più bisogno di questa copertura, ma lo scopo finale alla fine è lo stesso, insomma, non è che cambi.
Va bene Francesco, siamo in chiusura. In realtà ti facevo quest'ultima domanda anche perché come dire, atteso quello che la narrazione occidentale non ha vinto in gran parte del mondo, quando no. Picchia così duro Trump, sembra anche forse parlare da leader globale, non solo agli Stati Uniti, e sembra accreditarsi verso un pezzo di mondo che se la racconta molto diversamente, la questione russo-ucraina, però chiaramente sono solo suggestioni.